terzo anello. Ad alta voce. Warner Bentivegna legge Opinioni di un clown di Heinrich Boll. Traduzione di Amina Pandolfi.
Non riuscivo più nemmeno a zoppicare. Ormai si può dire che andavo carponi. Mi trascinai fino al balcone per respirare un po' di aria natia. Ma anche questo non servì. Ero già bon da troppo tempo, quasi 2 ore. E dopo 2 ore l'aria di bon, in questo senso, non dà più alcun risultato benefico. Mi venne in mente che, a dire il vero, lo dovevano a me se Maria è rimasta cattolica. Aveva avuto delle paurose crisi religiose per le delusioni che le erano venute da Kinkel e anche da Somery, per non parlare di un individuo come Blotter, che avrebbe probabilmente condotto all'ateismo anche San Francesco d'Assisi. Ci fu un tempo in cui smise di andare in chiesa, smise di pensare al matrimonio religioso, cadde in una specie di apatia caparbia, che sapeva di sfiga, e passarono 3 anni, da quando eravamo partiti da Bonn, prima che ritornasse al circolo, sebbene quelli continuassero ad invitarla. Allora io le dissi che la delusione non era un motivo sufficiente. Se lei riteneva che la cosa in sé fosse valida, 1000 Fredebull non potevano bastare a renderla meno valida. E dopo tutto, così le dissi, c'erano anche uomini come Ziffer, che io trovavo un po' rigido, niente affatto il mio tipo, però, come cattolico, indubbiamente credibile, degno di rispetto. C'erano indubbiamente moltissimi cattolici degni di rispetto. Le nominai una fila di sacerdoti di cui avevo ascoltato le prediche. Le rammentai il Papa, Gary Cooper, Alec Guinness. E lei, a sentir nominare il Papa e Ziffner, si riprese. Mi ero comportato in maniera assolutamente leale nei riguardi del cattolicesimo. Poi però avrei dovuto firmare quel maledetto foglio. Impegnarmi per scritto a far educare i figli nella fede cattolica. Avevamo parlato tanto spesso dei nostri figli. Io li desideravo tanto dei figli. Con Maria avevo parlato persino di che cosa avremmo fatto indossare i nostri bambini. Lei era per impermeabili chiari di taglio sportivo, io invece per le giacche a vento. Perché mi posso ben immaginare che un bambino in un impermeabile chiaro di taglio sportivo non potrebbe giocare liberamente in una pozzanghera, mentre la giacca a vento sarebbe adattissima per questo genere di giochi. Lei, io pensavo sempre a una bambina per prima, sarebbe stata ben calda e nello stesso tempo avrebbe avuto le gambe libere e quando gettava i sassi nella pozzanghera gli spruzzi non avrebbero necessariamente sporcato il cappotto, tutta più le gambe. E quando si fosse messa a svuotare una pozzanghera usando un vecchio barattolo di latta e l'acqua sporca le fosse per caso sfuggita dal barattolo, non era proprio detto che dovesse sporcare il cappottino. La probabilità che l'acqua le scorresse sulle gambe nude era indubbiamente molto maggiore. Maria era del parere che, appunto, con un bel impermeabile chiaro, avrebbe imparato meglio a stare attenti. La questione poi, se i nostri bambini avrebbero avuto o no il permesso di giocare nelle pozzanghere, non venne mai chiarita a fondo, per principio. Maria a questo punto sorrideva sempre, evitava di rispondere, e invece diceva, vedremo. Se dovesse avere dei figli con Ziffner, non potrebbe fargli indossare né giacche a vento né impermeabili chiari di taglio sportivo. Dovrebbe lasciare andare in giro i suoi figli senza cappotto, perché avevamo esaminato insieme tutti i possibili tipi di cappotto per bambini. Avevamo parlato anche di mutandine lunghe o corte, biancheria, calzini, scarpe. Avrebbe dovuto lasciare andare in giro i suoi bambini nudi per Bonn, se non voleva sentirsi una traditrice o una prostituta. Naturalmente, avrei potuto anche gettarmi in seno al protestantesimo. Soltanto quando pensai seno, mi vennero i brividi. Avrei potuto gettarmi sul petto di Lutero, ma in seno al protestantesimo no. Se dovevo decidermi per l'ipocrisia, volevo farlo almeno con successo e possibilmente trovarci il mio divertimento. Fare l'ipocrita con un cattolico mi avrebbe divertito. Per 6 mesi mi sarei tenuto ritirato. Poi avrei cominciato ad andare alle prediche serali di Somerville, fino a quando avrei cominciato a brulicare di Cotolon, come una ferita suppurata brulica di bacilli. Ma facendo questo mi precludevo l'ultima possibilità di conquistare i favori di mio padre e di finire in un ufficio del carbone a firmare assegni sbarrati. Forse mia madre avrebbe potuto trovarmi un posto nel suo comitato centrale e darmi la possibilità di sostenervi le mie teorie razziali. Sarei andato in America, mi avrei tenuto delle conferenze nei club femminili come esempio vivente del pentimento della gioventù tedesca. Soltanto che io non avevo niente di cui pentirmi e, trattandosi di una questione di rimorso, avrei dovuto mentire. Avrei potuto raccontar loro anche di quando avevo gettato la cenere del campo da tennis in faccia ad Herbert Kelich, di quando ero stato rinchiuso nel capanno del tiro a segno e poi ero stato portato in giudizio davanti a Kenich, Brühl e Lovenich. Ma se lo avessi raccontato, sarebbe già stata ipocrisia. Non potevo descrivere questi momenti e appendermeli al collo come onorificenza. Ciascuno di noi si porta al collo, sul petto, le onorificenze dei propri momenti eroici. Aggrapparsi al passato è ipocrisia, perché nessuno conosce gli attimi di cui è fatta una vita. Henriette, seduta in tram con il cappello blu che partiva per andare a difendere la sacra terra tedesca degli enchi ebrei. No, l'ipocrisia più sicura e che più mi avrebbe divertito era puntare sulla carta cattolica. Lì ogni numero era vincente. Gittai ancora un'ultima occhiata oltre i tetti dell'università, fino agli alberi del Hofgarten. Laggiù sui pendii, fra Bonn e Godesmer, avrebbe abitato Maria. Bene, era meglio esserle vicino. Sarebbe stato troppo facile per lei se avesse potuto pensare che io ero continuamente in giro. Dovevo invece contare di potermi incontrare in ogni momento e ogni volta doveva arrossire di vergogna quando le veniva in mente quanto era adultera e disonesta la vita che conduceva. E quando la incontravo con i suoi bambini e loro indossavano impermeabili o giacche a vento, cappottini di Loden, improvvisamente le sarebbero sembrati nudi. In città si sussurra, signora. Si dice che lei lascia andare in giro i suoi bambini nudi. Questo è troppo. E lei poi ha dimenticato una parolina, signora. Un mio. Di capitale importanza. Quando dice che ama un uomo, dovrebbe dire solo il mio. Sempre al buio, signora, nei cinema e nelle chiese, in salotto, ad ascoltare musica sacra, al buio, sfuggendo la luce dei campi da tennis, molti sussurri. Le confessioni in duomo che durano 30-40 minuti, indignazione malcelata nello sguardo di quelli che stanno ad aspettare. Mio Dio, che cosa avrà mai da confessare? Quella è il marito più bello, più simpatico, più perbene che si possa immaginare? Proprio una brava persona, una figlioletta deliziosa, due automobili, l'impazienza, l'irritazione dietro la grata del confessionale, quell'interminabile scambio di sussurri sull'amore, matrimonio, dovere, amore, e infine la domanda: neppure dubbi sulla fede? Ma allora che cosa le manca, figliola? Tu non puoi dirlo, non riesci nemmeno a pensarlo, quello che io so. Un clown ti manca. Definizione ufficiale: attore comico, non iscritto nei registri di nessuna chiesa. Dal balcone mi diressi zoppicando verso il bagno per truccarmi. Era stato un errore stare davanti a mio padre senza trucco. Ma davvero, la sua visita era l'ultima cosa che mi sarei potuto aspettare. Leo ci aveva sempre tenuto tanto a sapere la mia vera opinione, vedere il mio vero volto, conoscere il mio vero io. Lo avrebbe visto. Quando non ero truccato, aveva sempre paura delle mie finzioni, degli scherzi, delle mie maschere, di quello che gli chiamava il mio non far sul serio. La mia valigetta del trucco era ancora in viaggio fra Bochum e Bonn. Quando in bagno aprì il bianco armadietto muro, era ormai troppo tardi. Avrei dovuto pensarci. Avrei dovuto sapere quale mortale sentimentalismo si nasconde negli oggetti. I tubetti e i barattoli, le bottigliette e le matite di Maria. Nell'armadio non c'era più nulla di tutto questo. E questo non esserci assolutamente più niente di lei, in modo così totale, definitivo, era altrettanto terribile, come se avessi trovato ancora un tubetto o un barattolo di crema. Tutto via, sparito. Forse Monica Silus era stata tanto misericordiosa e aveva impacchettato e fatto sparire ogni cosa. Mi guardai nello specchio. I miei occhi erano completamente vuoti. Per la prima volta non avevo bisogno di fissarmi allo specchio per una mezz'ora e fare ginnastica facciale per svuotarli. Era il volto di un suicida. E quando cominciai a truccarmi, il mio volto era il volto di un morto. Mi spalmai la faccia di vasellina e spezzai un vecchio tubo di biacca mezzo secco. Ne spremetti fuori tutto quello che c'era ancora dentro e mi stesi la biacca su tutta la faccia. Non un solo segno nero, non un punto rosso, tutto bianco, anche le sopracciglia ricoperte di bianco. Accanto a tutto quel bianco, i capelli sembravano una parrucca. La bocca pulita era scura, quasi bluastra. Gli occhi azzurri come un cielo di pietra, vuoti, come quelli di un cardinale che non vuole confessare neppure a se stesso di avere già perso la fede da molto tempo. Non avevo neanche paura di me stesso. Con questa faccia potevo far carriera. Mi allontanai dallo specchio. Mi piaceva fin troppo quello che ci vedevo. Non pensai neppure per un momento che ero io quello che vedevo. Quello non era più un clown. Era un morto che recitava la parte di un morto. Arrivai zoppicando in camera da letto, dove ancora non ero entrato per paura dei vestiti di Maria. Spalancai di colpo l'armadio per sfuggire allo specchio. Nell'armadio nulla più di Maria, niente. Neppure una forma da scarpe o una cintura, come le donne talvolta ne dimenticano. Appena una traccia ancora del suo profumo, Avrebbe potuto almeno avere pietà e portarvi anche i miei vestiti, regalarli o bruciarli. Avrei dovuto immaginarlo. Quando si tratta di proprietà, i cristiani sono di una giustizia spietata. Quanto sarebbe stato più pietoso se avesse fatto sparire anche le mie 4 carabattole. Ma no! Qui nel nostro armadio le cose erano state fatte secondo giustizia, con una correttezza micidiale. Certamente Maria aveva anche provato compassione quando aveva portato via tutto quello che mi avrebbe ricordato lei. E certo, aveva pianto quelle lacrime che le donne piangono nei film dove c'è un divorzio. Non dimenticherò mai gli anni che ho vissuto con te. Quando arrivò la notizia della morte di Henriette, in casa nostra si stava giusto apparecchiando la tavola. Anna aveva lasciato il tovagliolo di Henriette, che non le era parso ancora maturo per la lavanderia, nel suo anello giallo sulla credenza. E noi tutti fissavamo quel tovagliolo. C'erano sopra tracce di marmellata e una piccola macchia scura di minestra o di salsa. Per la prima volta mi ero reso conto di quanto terribili possono essere gli oggetti che una persona lascia dietro di sé, quando va via o quando muore. La mamma fece realmente un tentativo per mangiare, sicuramente questo voleva significare la vita continua o qualcosa del genere. Ma io lo sapevo benissimo. Non è la vita che continua, è la morte. Le strappai di mano il cucchiaio, corsi fuori in giardino, di nuovo di corsa in casa, dove le grida e gli urli avevano raggiunto il culmine. Mia madre si era scottata il viso con la minestra bollente. Corsi di sopra, nella camera di Henriette, spalancai le finestre e gettai fuori in giardino tutto quello che mi venne nelle mani. Scatolette e vestiti, bambole, cappelli, scarpe, berretti. E quando aprii i cassetti, trovai la sua biancheria in mezzo a questo strane piccole cose che dovevano certamente essere le state care, spighe secche, pietre, fiori, pezzetti di carta, interi pacchetti di lettere legati con nastri rosa, scarpe da tennis, racchette, trofei. Tutto quello che mi capitava in mano volava fuori dalla finestra, giù in giardino. Leo mi disse più tardi che gli avevo fatto l'impressione di un pazzo, e tutto era avvenuto così in fretta, a una velocità così pazzesca, tanto che nessuno avrebbe potuto fare qualcosa per intervenire. Interi cassetti li rovesciai semplicemente oltre il davanzale della finestra, poi corsi in garage, trascinai fuori il pesante serbatoio di benzina che tenevamo di riserva, ne versai il contenuto su tutta quella roba e le diedi fuoco. Tutto quello che c'era sparso intorno lo spinsi col piede in mezzo alle fiamme. Cercai tutti gli oggetti che erano caduti più lontani, carte, fiori secchi, spighe e i pacchetti delle lettere, e gettai tutto nel fuoco. Corsi in sala da pranzo, presi dalla credenza il tovagliolo con il suo anello e gettai anche quello nelle fiamme. Leo disse più tardi che tutta la cosa non era durata più di 5 minuti. E prima ancora che qualcuno potesse immaginare che cosa stava succedendo, le fiamme si levavano già alte e io vi avevo gettato dentro tutto. Arrivò persino un ufficiale americano che si era immaginato che bruciassi del materiale segreto. Forse i documenti della difesa infantile del grande Reich. Ma quando arrivò era tutto bruciacchiato, nero, orribile e puzzolente. E quando volle allungare le mani su un pacchetto di lettere, lo colpì sulla mano e versai sulle fiamme il resto della benzina che era rimasto ancora nel recipiente. Più tardi arrivarono persino i pompieri con grosse e ridicole pompe, e sullo sfondo qualcuno gridava con voce ridicolmente acuta l'ordine più ridicolo che io abbia mai udito: «Acqua, marche!» Non si vergognarono di annaffiare ancora con le loro pompe quel misero mucchietto di cenere. E poiché il telaio di una finestra era stato leggermente sfiorato dal fuoco, Uno di loro vi diresse il getto della pompa. Dentro tutto venne inondato dall'acqua. E più tardi il parquet della sala si gonfiò e la mamma, a piangere disperata sul suo bel pavimento rovinato e a telefonare affannosamente a tutte le assicurazioni per sapere se i danni provocati dall'acqua venivano o meno coperti dall'assicurazione contro gli incendi.
Warner Bentivegna ha letto Opinioni di un clown di Heinrich Böll. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it